cominciare a prendere posto, possiamo poi cominciare anche i lavori. Buongiorno e ben arrivati a questa mattinata dedicata alla ricerca di sistema. Parleremo dei risultati degli accordi di programma 2019-2021 e delle prospettive che aprono. Ne parleremo con i diretti interessati, ne parleremo con i relatori, con le persone che sono presenti in sala e anche con chi ci ascolta da remoto, via streaming. Io sono Antonio Ciacciullo, che occupo di temi ambientali ed energetici per Huffington Post. Questo convegno arriva in un momento in cui i temi che affronta sono di estrema attualità. Ce lo dicono le cronache, purtroppo non soltanto le cronache degli ultimi tempi, ma ormai cronache anche lontane. Viviamo immersi in un grappolo di crisi, la crisi di lungo periodo, la crisi energetica, la crisi che si spera più contingente, aperta dalle tensioni geopolitiche in Ucraina. E tutto questo porta l'Unione Europea, lo ha indicato con chiarezza, a una priorità assoluta per la questione energetica. Gli obiettivi che appunto l'Unione Europea ha indicato sono molto chiari, sono la decarbonizzazione in tempi industrialmente rapidissimi, sono la prospettiva di una società a zero emissioni nette al 2050. L'Unione Europea ha indicato anche gli strumenti per arrivare a raggiungere obiettivi così ambiziosi che sono il Green Deal, il Repower EU e i vari piani che ogni paese ha costruito per onorare gli impegni assunti in sede europea, cominciando dal PNRR. Dunque il contesto è un contesto di grande attualità e qui credo che sia particolarmente utile in questo momento sia voltarsi indietro per vedere il cammino percorso, sia anche guardare avanti, io credo anche senza nascondere le difficoltà incontrate in questo periodo. Sarà perché faccio questo lavoro, ma tra le difficoltà che vedo ci sarà anche quella della comunicazione, mi spiego in che modo, del livello di conoscenza che i temi scientifici hanno nel largo pubblico. Molto è stato fatto grazie agli enti affidatari, anche grazie al SEA, ma molto resta ancora da fare. Noi parliamo per esempio di storage. In questa sala ci sono dubbi su che cosa sia lo storage. Tutti sanno che è una grande famiglia di opportunità e di tecnologie che vincono anche sul mercato legale, perché vincono rispetto al loro competitor che sono gli impianti che generano energia elettrica. Ma fuori da questa sala lo storage è ignorato. Se parliamo di accumulo di energia otteniamo un orecchio un pochino più attento, ma secondo me, non ho letto dei sondaggi in merito, ma penso di poterli immaginare, secondo me con l'accumulo di energia la gente pensa se siamo molto fortunati alle batterie delle macchine, altrimenti alle vecchie pile e quindi ad aspetti tutto sommato marginali della nostra vita quotidiana. Quindi riuscire a far crescere questa attenzione vuol dire anche guadagnare punti di popolarità che aiutano quando si tratta di allocare le risorse. La ricerca del sistema ha fatto miracoli con 210 milioni di euro. L'AXEA ha calcolato che questi 210 milioni di euro sono un caffè per ogni contribuente all'anno. Se di caffè ne mettiamo due nel piatto possiamo produrre molta caffeina che fa bene al paese e quindi con questa prospettiva si apre questo convegno. Io a questo punto do la parola per un saluto introduttivo al presidente della SEA, Gian Domenico Manzo.
Grazie Antonio. Saranno poche note per un breve saluto. Intanto parto con un ringraziamento a tutti voi per questa presenza e per questa partecipazione numerosa. Vi porto il saluto mio e del comitato di gestione della XEA, in particolare della dottoressa Ruggeri che è qui presente con me e anche del collega dottor Cantale che per un improvviso saluto non è potuto essere qui presente. Siamo esattamente a 10 anni dalla prima edizione di questo evento che si sviluppa ogni 3 anni di pari passo con il passare dei piani triennali che regolano la ricerca del sistema nel settore elettrico. pubblico. Devo dire che registriamo una crescente interesse e una crescente partecipazione. La prima edizione aveva poco più di 100 persone, l'ultima edizione di 3 anni fa aveva raccolto 200 iscritti, quest'anno abbiamo circa 300 presenze. Questo è un segnale importante che dimostra sia l'interesse del tema che stiamo affrontando, sia lo sforzo di diffusione e di coinvolgimento che in particolare il nostro ente, ma anche il Ministero della Transizione Ecologica e l'Autorità per l'Energia e l'Ambiente hanno messo in campo per aumentare la partecipazione non solo alle attività di ricerca, ma anche, come diceva e ricordava bene Cianciullo, alla condivisione e alla conoscenza dei risultati. Certo che 3 anni fa, se qualcuno alla fine del nostro incontro, del nostro appuntamento, ci avesse detto che da lì a poco ci sarebbe stata una pandemia su scala mondiale con oltre 6 milioni di morti e avremmo dovuto affrontare anche una sanguinosa guerra alle porte d'Europa, ci saremmo messi a ridere o l'avremmo preso poco sul serio. Però questi due fatti, così rilevanti sul piano mondiale e così clamorosamente diversi ma clamorosamente significativi, portano ancora più attenzione e importanza ai temi che trattiamo oggi, quelli dell'innovazione e della ricerca. In particolare sul fronte dell'energia è stato ricordato l'impegno nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile e transizione ecologica, l'aumento eccezionale che abbiamo registrato delle materie prime energetiche da un anno a questa parte, gli effetti che sono di attualità sull'energia che derivano dal conflitto russo-ucraina, rendono di particolare e straordinaria autorità e concretezza il tema dello sviluppo e del ruolo degli investimenti in innovazione tecnologica e ricerca scientifica nel settore energetico del nostro paese. A questo punto bisogna guardare al domani. La prima cosa importante è segnalare questo nuovo piano adottato dal MITE e reso anche disponibile con un processo di consultazione partecipato del 2022-2024. Un piano importante perché segna priorità, obiettivi, risorse per la ricerca del prossimo triennio, incentrato sulle macchie direttrici della digitalizzazione e della decarbonizzazione e in sintonia con quelle che sono le programmazioni europee che anche il dottor Cianciullo ricordava prima. La giornata di oggi può essere un'utile occasione per andare ad approfondire i contenuti, sia pure in video, di questo nuovo piano MITE 2022-2024. Entrando più sullo specifico della giornata di oggi, come da tradizione partiremo ascoltando la voce delle istituzioni che presidono la ricerca di sistema, che sono oggi rappresentate qui ad altissimo livello, con l'intento di proiettarci un po' nel futuro, di avere spunti di riflessione sullo sviluppo del sistema energetico, ma anche per un primo bilancio, direi, per una prima consultivazione del nuovo modello della ricerca di sistema che è stato adottato con il decreto del MISE del 2018, che come tutte le riforme importanti sicuramente ha prodotto elementi positivi, ma anche spunti di riflessione e di possibile miglioramento. A seguire avremo una panoramica più di dettaglio e più puntuale sull'andamento dell'ultimo triennio con la presentazione che verrà fatta successivamente. Questa mia presentazione volevo solo dare qualche elemento in pillole. Nel triennio 2019-2021 sono stati finanziati 38 progetti di ricerca tra accordi di programma e bandi B, ai quali vanno aggiunti 5 proposte di progetti di bandi A che sono in questi giorni in fase di valutazione. E tutto questo, come ricordava Cianciullo, per poco più di 200 milioni di euro di finanziamento. È importante ricordare anche che in questi anni si sono conclusi anche 21 progetti di ricerca che erano riferiti al periodo biennio precedente e che per alcuni di questi sono stati prodotti dei progetti. Importante è il ruolo della Cassa in tutto questo perché noi compiamo come ente delle verifiche ispettive puntuali su ciascuno di questi progetti, andando a toccare con mano i risultati conseguiti e verificando i costi sostenuti proprio a garanzia del finanziamento e della contribuzione pubblica erogata. Le attività di valutazione e di referaggio sono quindi una parte importante, diciamo, dell'attività che viene svolta in SEA e questo viene svolto grazie al contributo fondamentale e insostituibile degli esperti di ricerca, degli esperti di valutatori, che approfitto questa occasione per ringraziare pubblicamente per il loro supporto tecnico-scientifico di altissimo livello. Consentitemi anche un ringraziamento alle persone e agli uffici della CSEA che si occupano specificatamente della ricerca di sistema, lo fanno da anni con grandissima professionalità ma con altrettanta dedizione e grandissima passione. In quest'ultimo triennio poi abbiamo sviluppato una collaborazione nuova, aggiuntiva con il Ministero della Transizione Ecologica per un programma di finanziamento in sinergia con quello della ricerca di sistema che deriva da un accordo internazionale, Mission Innovation. Credo che anche su questo, in particolare il Ministero della Transizione Ecologica e l'INEA, che sono qui altamente rappresentati, possono darci qualche elemento in più per conoscere di conoscenza su questa nuova possibilità di finanziamento di progetti di ricerca nel settore dell'energia. Io spero molto che quella di oggi sia un'occasione per amplificare ancora una volta la voce della ricerca del sistema e dei suoi attori, che ci sia un'occasione sempre maggiore di integrazione fra il mondo e il sistema della ricerca e il mondo e il sistema produttivo, che ci sia una maggiore consapevolezza nel Paese che l'innovazione e la ricerca è nell'innovazione e la ricerca che si trovano quegli strumenti necessari per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del sistema energetico nazionale. Mi piace ricordare una frase che disse Peter Brian Middleware, uno scienziato inglese che vincitore del premio Nobel per la medicina nel 1960. Lui diceva: la politica è l'arte del possibile, la ricerca è l'arte delle soluzioni. Beh, io penso che dell'arte delle soluzioni nel breve, nel medio, nel lungo periodo, in questo mondo, in questa epoca, nel nostro paese, in particolare nel settore dell'energia, ce n'è davvero tanto bisogno. Con questo saluto e ringrazio e buon lavoro a tutti.
Molto bella questa citazione, tra l'altro apre le porte anche alla possibilità di rendere possibile quello che prima appariva impossibile. Questo è anche un ruolo della ricerca che si è concretizzato molte volte. L'intervento di Gian Domenico Mando ha già tracciato alcuni punti dell'impegno del MITE in la strada che dobbiamo percorrere nella strada della transizione ecologica. E quindi su questo, per affrontare in maniera più organica il punto, con la parola a Stefano Raimondi del MITE. Prego.
Intanto ringrazio naturalmente gli organizzatori, in particolare il Presidente Gian Domenico Manzo per aver organizzato questo importante momento di confronto. Confronto che credo che sia un elemento essenziale per evidenziare quali sono le possibili soluzioni e le possibili strade da percorrere per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico. Questo perché naturalmente appare chiaro in questo momento storico in cui stiamo vivendo che esistono, diciamo, una serie di problemi che probabilmente potranno essere risolti in parte sicuramente dalla ricerca, quindi da un aumento della capacità del nostro paese di rendersi, diciamo, non solo autonomo da un punto di vista energetico ma anche, diciamo, meno dipendente anche da un punto di vista geopolitico. E qui faccio riferimento naturalmente alla scarsità che affronteremo nei prossimi anni di alcuni materiali che sono alla base, diciamo, della rivoluzione della transizione energetica. Ma prima di entrare, diciamo, nel vivo dei temi che sono stati in qualche misura anticipati, volevo portare i saluti del nostro ministro Roberto Cingolani, che ovviamente è molto impegnato, questo dire senza necessità di ulteriori elementi in questo momento estremamente delicato, e ovviamente anche la dottoressa Romano, che è il capo dipartimento del settore energia, impegnata in altri fronti. Io sono Stefano Raimondi, mi occupo della ricerca di sistema, sono il coordinatore di Mission Innovation e ho anche la fortuna e il privilegio anche di seguire fin dalla nascita il cluster idrogeno del PNRR. Questo vedremo come ha una ricaduta diretta per quanto riguarda una possibile, diciamo, integrazione tra la ricerca e quindi tutta una serie di vantaggi che hanno una ricaduta diretta per quanto riguarda gli investimenti, come dire, nella carne, nel tessuto, nel momento in cui stiamo vivendo. E anche qui ringrazio anche i relatori che seguiranno e quindi anche la vostra partecipazione, perché il momento di confronto è sì una presentazione dei dati, diciamo, delle risultanze di questa nostra attività, ma è anche cogliere quelle opportunità che vengono dagli enti di ricerca, dall'università e anche dire dagli stakeholder in genere per migliorare la performance della ricerca di sistema. E nel quadro, diciamo, più ampio, anche l'attività della ricerca nel sistema in genere, compreso diciamo, anche i nuovi finanziamenti che andremo diciamo, un po' a presentare, seppur fugacemente. Ovviamente anch'io mi unisco alle parole del Presidente per ringraziare diciamo, i rappresentanti di Ixea che sempre hanno dimostrato una grande disponibilità a intercettare le nostre esigenze, ma anche risolvere problemi apparentemente non semplici, con lo stesso entusiasmo con i quali i miei collaboratori lavorano diciamo, in maniera diciamo, indefessa diciamo, e molto, molto motivati. Il mio intervento riguarderà tre percorsi. Uno, diciamo, a cogliere un po' la sintesi di questo triennio 19-21 che abbiamo ricordato, è figlio del decreto del 2018, quindi valutare se lo strumento giuridico è riuscito a risolvere e a dare risposte concrete a queste che sono le nuove esigenze, parlare del prossimo triennio, piano triennale che abbiamo messo in consultazione e che diciamo, ormai è stato in qualche misura definito, e come integrare il sistema energetico, la ricerca del sistema energetico con altre fonti, quindi diciamo, andare a capire come si intersecano questi altri finanziamenti e come realizzare e gestire, questa è la parola molto importante per quanto riguarda diciamo, il nostro punto di vista, gestire in maniera corretta e più efficiente ed efficace questi nuovi finanziamenti. Partendo dal primo punto, la nostra risultanza, devo dire che il nuovo decreto ha consentito, seppure diciamo pensato e scritto in tempi, vuol dire anche storicamente estremamente diversi, come ricordato in precedenza, ha dimostrato la sua elasticità, la sua flessibilità, la sua capacità di intercettare, e in questo caso devo dire che l'impianto è possibile diciamo, migliorarlo in alcuni punti che poi magari spenderemo qualche parola in più, ma sostanzialmente è in grado di essere diciamo, resiliente a quelle che sono le caratteristiche del contesto internazionale e nazionale in cui ci troviamo a operare. Questo è il primo elemento perché è confermato sostanzialmente dalla messa a terra, dal complemento, in fase di completamento dei tre accordi di programma con i principali enti di ricerca, quindi Enea, quindi CNR e quindi RSE, che dettaglieranno meglio diciamo, questa situazione, ma soprattutto è quello di aver realizzato in pieno per la prima volta diciamo, anche le altre parti, quindi i famosi bandi A e i bandi B. Questo perché è importante? Perché è una capacità dell'amministrazione e soprattutto degli enti di ricerca di mettere a sistema una programmazione che spesso e volentieri in Italia inizia ma poi sfortunatamente si perde in qualche mille più rivoli. Quindi è chiaro che questo è un elemento di capacità di gestire, una capacità di realizzare e quindi la possibilità di poter diciamo, assorbire altri diciamo, investimenti in un quadro organico, in un quadro sinergico, in un quadro dove la somma di più finanziamenti possa costituire un programma di ampio respiro che integra le varie parti del sistema. Quindi credo che questo è un elemento diciamo, che pur nelle difficoltà devo dire che in cui abbiamo vissuto nell'ultimo biennio non semplici, ovviamente hanno consentito di realizzare in toto tutto il programma. Prima si accennava allo scenario passando al secondo punto, cioè come nasce la ricerca del prossimo triennio 22-24, ovviamente abbiamo fatto tesoro, abbiamo fatto mille riflessioni, incontri a non finire con gli enti di ricerca per individuare quali fossero diciamo, le direttrici, quali fossero le criticità che dovesse in qualche misura rispondere alla ricerca del sistema in un contesto estremamente, estremamente variegato e in continua evoluzione. Prima è stato richiamato diciamo, la vivace produzione di direttive, di indicazioni, di nuovi regolamenti messi in campo dall'Unione Europea, che noi abbiamo accettato con grande piacere, con grande interesse, consapevoli che uno sforzo deve essere diciamo, come dire, condiviso a livello europeo, quantomeno, per mitigare, per intercettare quelli che sono gli obiettivi globali di transizione ecologica, quindi di riduzione. Ovviamente questo è sicuramente una condizione, ma non basta, perché noi è necessario che dobbiamo è mettere a sistema, diciamo, le varie operazioni e trovare degli strumenti, dei tools anche amministrativi che consentono di intercettare quelle che saranno le esigenze future. Con queste premesse, insieme abbiamo, come dire, condiviso con gli enti di ricerca una prima bozza che ha questo obiettivo, quello di essere allineato più direttamente collegato a quello che è il PNIEC, a quelli che sono gli obiettivi della transizione ecologica a livello europeo, ed essere funzionale, cioè essere un motore, un volano, un elemento della catena del valore all'interno del PNIEC che lega investimenti, ricerca e ovviamente tiene in considerazione quelle che sono le esigenze di un paese manifatturiero con grandi problemi ma anche con grandi potenzialità sotto il profilo della produzione energetica. Allora, con queste premesse abbiamo cercato di fare sintesi e quindi di mettere a sistema, a consultazione, un programma che avesse tre principali elementi. Il primo elemento è quello di avere un quadro più ampio, quindi inserire nel quadro generale italiano nazionale della ricerca del sistema energetico la ricerca di sistema insieme a Mission Innovation e insieme al PNRR. PNRR, ricordo e ringrazio qui Ingegneria di Luce perché nella fase ascendente aveva individuato in maniera molto precisa e molto trasparente, cristallina, l'esigenza di avere dei fondi specifici per l'idrogeno proprio per avviare e accelerare che saranno i futuri investimenti nel settore, e quindi ci troviamo di fronte ad avere tre macro aree in cui mettere a sistema. Quindi questo ci consente una messa a sistema dell'impianto della ricerca, e quindi un sistema ripeto ancora una volta funzionale e organico a quelle che sono le esigenze. E quindi abbiamo cercato di inserire questo elemento, e la novità sostanzialmente oltre a questa è quella di avere limitato gli investimenti nei bandi, soprattutto nei bandi rivolti alle imprese, in maniera molto limitata. Quindi la ricerca di sistema sarà fortemente concentrata, oserei dire per il 93%, per quanto riguarda la ricerca fondamentale, perché è di questo che abbiamo bisogno. Non, certamente non ci siamo dimenticati ovviamente la parte che riguarda i TRL più avanzati, quindi fino a quelle che sono le esigenze del mondo industriale, il mondo del tessuto economico, ma queste vengono demandate un po' per esigenze interne, ma soprattutto per avere una massa critica e quindi una gestione molto più di impatto e quindi efficiente da un punto di vista delle ricadute in termini economici in Mission Innovation e quanto riguarda l'idrogeno nel PNRR. Su questo confronto abbiamo con gli enti visto l'esigenza e il limite di lavorare per enti, non perché non abbiano dei risultati interessanti, ma perché mettere a sistema le eccellenze, la capacità di ricerca e soprattutto del lavoro di squadra all'interno degli enti è un elemento che porta a una maggiore produttività. Quindi questo elemento è stato trasformato e sintetizzato nel quello che noi che io chiamo progetti integrati, dove la sommatoria degli enti che lavorano sui stessi sulle stesse materie, sui stessi temi, possono indubbiamente aumentare, accelerare la produttività, ridurre i tempi, ma soprattutto come outcome un nuovo modo di lavorare insieme. Questo è un elemento centrale che viene un po' da questa esperienza del Covid. Noi dobbiamo trasformare quelle che sono le indicazioni, i motti politici e laddove questi funzionano in realtà concrete. Questo è un elemento in cui ci misureremo, faremo questo esercizio insieme agli enti proprio per individuare un nuovo modo di lavorare, superare, se mi permettete, gli steccati degli enti per entrare in un contesto più ampio dove c'è un grande spazio per tutti, dove è possibile avere una maggiore risultanza sia dal punto di vista di output, quindi di risultati concreti, ma devo dire, intercettando le esigenze espresse anche dal dottor Cianciullo, proprio quello della comunicazione. Noi abbiamo bisogno di questo elemento, cioè di trasformare queste potenzialità che hanno gli enti di ricerca e la funzionalità della ricerca all'interno diciamo, di questo contesto. Quindi questi sono ovviamente i tre elementi che abbiamo introdotto oggi nel nuovo piano, nella proposta di nuovo piano che adesso è nelle mani di ARERA per ovviamente un parere, insomma una verifica, e qui anche qui credo che sia un elemento importante rafforzare quelli che sono gli anelli della filiera, quindi non soltanto enti, ma ampliare laddove esistono un momento di ascolto con tutte le istituzioni che si occupano di energia, proprio per intercettare le diverse fasi che ovviamente compongono e qualificano la ricerca. Terzo elemento che volevo, non so se sto andando oltre diciamo, il mio tempo limitato, ci siamo quasi, ecco, tenderei a chiudere diciamo, questo mio breve intervento un po' citando questi due nuovi elementi, come si integrano gli altri investimenti in Mission Innovation. Qui abbiamo deciso di anche qui testare insieme agli enti di ricerca che rappresentano il Mission Innovation, sapete è un progetto internazionale, un programma internazionale nato nel 2015 da un impegno del governo nell'allora COP21 di Parigi, nel quadro della cornice della COP21, nel raddoppio dei fondi. Dietro questo elemento c'è una serie di valori molto interessanti di cui l'Italia è naturalmente diciamo, condivide in maniera piena, che sono, diciamo, si concentrano per il momento in due grandi aree. Una è sull'integrazione rinnovabile più smart grid, che si chiama Power Future Mission, e l'altra diciamo, è Clean Hydrogen. Questo naturalmente crea un collegamento diretto, una catena del valore che non è circoscritta solamente in un ambito diciamo, domestico europeo, ma si integra anche in un contesto globale. E anche questo è un elemento importante perché costituisce un ponte da un punto di vista anche geopolitico, ma anche di politica energetica, sulla quale l'Italia è sempre stata diciamo, presente. Quindi questo potrebbe essere un elemento, un momento diciamo, di, se volete, anche di sperimentazione in cui il pubblico e il privato, già realizzato per quanto riguarda diciamo, Green Future Power Mission, quindi nel settore dove l'Italia ha una maggiore diciamo, capacità organizzativa, ma soprattutto di una propensione all'estero, è stato già realizzato e si sta realizzando. Quindi c'è una partnership pubblico-privata estremamente interessante, dove il confronto diciamo, continuo con il settore privato, soprattutto e le esigenze di quelle che sono le istituzioni, trovano un momento di sintesi appunto in queste consensi. Quindi questo sostanzialmente è diciamo, l'analisi diciamo, e l'applicazione, la declinazione, se volete, anche di politica energetica nel settore della ricerca in cui il MITE ha fatto riflessioni in questo ultimo anno e credo che sia un elemento su cui iniziare a discutere. Voglio inserire anche un piccolo elemento ecco, mi aspetto anche da questo incontro di oggi anche dei suggerimenti, diciamo quale sarà il prossimo passo, cioè come portare la ricerca dai laboratori verso una realtà diciamo, più concreta, più legata a quelle che sono le esigenze di una società in continua evoluzione, dove esistono tantissimi problemi, dalla povertà energetica all'occupazione e tutta un'altra serie, un rispetto del territorio. Ecco, questo elemento diciamo, importante che noi avremo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, e questo è il vero challenge, come riuscire a declinare diciamo, un nuovo modello energetico nel rispetto diciamo, di tutto quello che noi vediamo. Credo che l'Italia abbia questo importante ruolo perché nel suo piccolo territorio racchiude tutta una serie di problematiche che molti altri paesi non hanno. Quindi l'attenzione che noi stiamo diciamo, ponendo e l'esperienza italiana sicuramente ha un beneficio, oserei dire globale, perché ingloba nella sua complessità tutta un'altra serie di realtà territoriali e di paesi. Quindi io ringrazio ancora dell'attenzione, scusate se sono stato un po' prolisso e pronto a rispondere a eventuali domande. Grazie.
Anche la Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, che pregherei di venire Accidenti. L'intervento del rappresentante Milli, Stefano Benundi, ha messo a fuoco l'urgenza di questo percorso e anche ha focalizzato il tema della scarsità dei materiali, che effettivamente, come dire, è un tema che ci fa diventare autodidatti, perché volenti o nolenti mi sembra che stiamo un po' imparando la lezione dell'economia circolare dai fatti. Perché questo corso progredisca, insomma, invece di diventare ripetente, diciamo, passare rapidamente gli esami, è utile che ci siano degli enti come RSE che su questi temi ha un pressing, esercita un pressing non solo di ricerca, ma tra l'altro, appunto, è più volte citata la comunicazione, visto che da un po' di tempo RSE fa dei focus che sono mirati proprio a rendere più popolari questi temi. Quindi ci sono due motivi per entrare direttamente in queste questioni. Cedo la parola a Maurizio Del Fante, amministratore delegato di RSE.
Grazie, spero mi sentiate. Ringrazio innanzitutto i colleghi della Cassa per i Servizi Energetici Ambientali per l'organizzazione di questo evento, di questa location. Parlare dal vivo di fronte a tante persone qualificate e tante, mi sembra come se Teams abbia inventato una nuova interfaccia, sto per premere dei pulsanti strani per scomporre tutto alla vita a cui siamo stati abituati per 2 anni. In realtà vi ringrazio perché è fondamentale riprendere questo tipo di occasioni, di discussioni, di ragionamenti condivisi oggi in materia di ricerca di sistema, che sono per me fondamentali per poi proseguire le nostre attività. Ora, e vado per un secondo dal tema assegnato, che è le prospettive della ricerca di sistema, e guardo un attimo indietro al triennio che abbiamo appena superato. Un triennio per nulla facile dal punto di vista anche operativo. Sapete bene che da inizio 2020 siamo caduti nell'evento pandemico, abbiamo avuto restrizioni operative sulle nostre sedi, ma anche restrizioni e difficoltà nel farci arrivare tutti i materiali necessari, dico per esempio per i laboratori. Questo ha comportato anche una maniera di gestire i nostri organismi di ricerca molto speciale rispetto al solito, e questo è stato possibile grazie all'impegno che tutti ci abbiamo messo, ma anche grazie alla flessibilità e all'impegno che ci hanno messo i colleghi di XEA e anche del MISE, ora MITE, nel aiutarci in questo percorso a poter rispettare comunque le scadenze che ci erano state prefissate e a poter completare le attività di ricerca di questo triennio. Attività che sono state molto intense. Naturalmente in questo intervento iniziale non discutiamo dei risultati del triennio, segnalo a tutti l'impulso a vedere i poster che ci sono nell'apposita sezione, perché lì tutti noi affidatari abbiamo messo in evidenza i prodotti dei nostri progetti della ricerca del sistema, che per RSE erano tutto 13 progetti. Pur non illustrando i singoli progetti, che è il tema dei successivi interventi, però un ragionamento su quello che abbiamo fatto nel triennio lo trovo opportuno anche poi per poter guardare avanti al triennio successivo. Ci siamo mossi come RSE attorno ai 2 obiettivi principali che erano fissati nel piano triennale, quindi l'obiettivo 1 più di natura e matrice tecnologica e l'obiettivo 2 più di natura sistemica. Ora la titolazione del decreto è molto più ampia e precisa, però io per un attimo li banalizzo in questa maniera. E quindi attorno a questi 2 assi principali abbiamo svolto le nostre attività di ricerca. Questo per noi, la RDS, per noi di RSE, è il nucleo fondamentale, direi il centro gravitazionale attorno a cui ruotano praticamente tutte le nostre attività. La RSE è dedicata quasi esclusivamente alla ricerca di sistema. E quindi per noi aver avuto un piano chiaro per la prima volta con una prospettiva e un respiro triennali che ci hanno permesso di programmare meglio le attività è stato un passo importante nell'evoluzione delle regole che ci hanno portato in questi anni. Attorno a questo nucleo fondamentale dei 2 obiettivi abbiamo svolto attività ulteriori che io declinerei su 3 assi fondamentali. Il primo asse per noi è il supporto alle policy, alle istituzioni in generale, e qui abbiamo lavorato molto intensamente con il MISE, ora con il MITE, attorno ad alcuni temi come gli scenari di prospettiva, la realizzazione del PNIEC, la pianificazione della LTS, attività che continuamente svolgiamo. E poi attività a fianco dell'autorità di regolazione, anche in questo caso abbiamo sfruttato ciò che abbiamo imparato grazie alla ricerca di sistema, il know-how messo a punto con la RDS per supportare alcuni processi sistemicamente rilevanti, mi riferisco per esempio alla resilienza delle reti elettriche, ma poi puntualmente nel corso del tempo abbiamo discusso con i colleghi di Area, li abbiamo supportati nel tema dell'evoluzione energetica per la Sardegna e tutta un'altra serie di attività specifiche di supporto alla regolazione che sono molto distintive e importanti per noi. E questo è il primo asse attorno a cui abbiamo ruotato. Il secondo asse è quello delle attività internazionali, e prima sono state citate alcune di queste attività, la prospettiva nuova di Mission Innovation, citavi prima una delle missioni, quelle nuove, in cui il nostro paese ricopre un ruolo di responsabilità anche grazie a persone di RSE che danno luogo, corso a queste iniziative, per non citare quello che facciamo in ambito IEA, in ambito internazionale, per non citare i progetti europei che sono un'altra dimensione importante. Il terzo asse è quello della collaborazione con gli operatori industriali e col mondo industriale. Per noi ha a che fare sia con i gestori delle reti, quindi Terna e i distributori, sia con il mondo industriale in senso più stretto, quindi i costruttori di apparecchiature e di sistemi, a volte in forma associativa, come per esempio con Confindustria. Anche in questo caso, a partire dal nucleo dell'RDS, cerchiamo di valorizzarlo, di contaminarlo, di imparare. Sono anche sfide per noi ogni volta, perché il confronto con gli operatori che devono poi applicare in campo e per davvero i ritrovati della ricerca di sistema ci porta sempre a ripensamenti, a una dinamica continua che alimenta di molto le nostre competenze. E quindi questo è un po' la mia fotografia personale di come è andato il triennio precedente, nonostante tutti gli incidenti che sono accaduti. Ora, parto da questo per guardare avanti e quindi alle prospettive della ricerca di sistema, come da titolo dell'intervento. Naturalmente le nostre prospettive sono scandite dal nuovo piano triennale che è stato appena consultato e anche qui proseguiamo nella scansione dei due obiettivi, quello più tecnologico e quello più sistemico. La novità, forse più evidente per tutti, è stata accennata prima, è la nuova sfida dei 4 progetti integrati, rispetto a cui l'attività congiunta dei 3 affidatari è ancora più importante. Ora, se mi permette la battuta, non abbiamo steccati da superare, anche nel triennio precedente abbiamo lavorato in assoluta armonia e io ho imparato molto dalla collaborazione con Enea e CNR, e questo ci ha permesso di lavorare in maniera sinergica sui progetti che abbiamo portato a compimento, ma lo prendo come un ulteriore impulso, in modo che nei 4 progetti integrati riusciamo ancora più intensamente a portare avanti e a valorizzare ciascuno con le sue specificità, però mettendo proprio l'accento sulla sinergia tra i diversi affidatari. Ora, purtroppo, da quando il piano triennale è stato posto in consultazione, sono poi intervenute delle novità decisamente negative e molto preoccupanti per il Paese e per tutto il continente. Mi riferisco ovviamente a quello che è successo dal 24 febbraio in poi, e quindi alla crisi internazionale in corso. Ecco, vorrei dedicare un ultimo spunto all'opportunità, secondo me, di porre l'accento su alcuni dei temi del piano triennale ora consultati, su cui appunto ritengo che sia una maggiore e ulteriore necessità che la ricerca di sistema versi la propria attenzione e lo sforzo quindi dei nostri ricercatori proprio per cogliere ulteriori criticità del sistema. Ne cito 2 molto rapidamente. Una la citavate prima, sul fronte tecnologico, quindi l'obiettivo 1, il tema delle materie prime critiche, cioè la capacità che dobbiamo avere di sfruttare completamente alcune materie prime, magari cercare altri materiali che non hanno le stesse performance di quelli elettivi, ma che invece sono disponibili con meno criticità dal punto di vista dell'approvvigionamento e delle possibili tensioni geopolitiche. E quindi la second life delle batterie, piuttosto che tutti i sistemi e i materiali relativi alla produzione delle rinnovabili. Forse ancora di più, il secondo obiettivo, quello sistemico, deve essere osservato bene alla luce di queste novità, e anche qui faccio soltanto un esempio che ha a che fare con la necessità della riforma dei mercati. Sia nel triennio che stiamo lasciando, sia in quello nuovo, uno dei progetti a cui partecipiamo ha a che fare con il supporto alla regolazione per l'evoluzione del mercato elettrico. Ora, fino a qualche mese fa è un'evoluzione che ci aspettavamo di condurre e di assistere alla quale, in maniera, come dire, molto lenta nel tempo, qualcosa che sarebbe diventato necessario nella prossima decade, quando le rinnovabili domineranno completamente il mercato elettrico. In una notte è diventato un fatto urgente, non c'è seduta della Commissione Europea in cui non si discuta della riforma dei mercati, e anche a livello dei singoli stati questo tema è centralissimo. Anche in questo caso penso che sia opportuno mettere a fuoco ulteriormente questo tema, proprio nella prospettiva di dare un supporto alla regolazione nel ridisegno di questi mercati, che solo apparentemente è un fatto omogeneo a livello continentale, ha poi delle specificità che in ciascun paese devono essere attentamente osservate, e la ricerca di sistema è proprio uno strumento tramite il quale penso che possiamo essere utili da questo punto di vista. Quindi su entrambe queste dimensioni un supporto scientifico e tecnologico robusto e imparziale come quello dell'RDS ritengo che possa essere fondamentale per l'evoluzione del sistema. Colgo anche l'occasione, infine, per ringraziare tutti i colleghi di RSE che in questo viaggio triennale che abbiamo appena completato e nel nuovo viaggio triennale saranno fondamentali per raggiungere questi risultati, naturalmente i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione, in particolare il Presidente, il Professor Alberto Geri, che è qui con noi oggi, perché proprio in questi tempi un po' complicati, anche operativamente, nella gestione dell'azienda, è stato molto importante avere il loro supporto, e naturalmente tutto quello che faremo nel nuovo triennio ha come base fondamentale la spinta, l'attività intensa dei nostri ricercatori, che sono naturalmente il vero asset dei nostri centri di ricerca. In definitiva mi viene da riflettere sul fatto che la ricerca pubblica in tema di energia nel nostro paese, e non è solo la RDS, non sono soltanto gli affidatari, sono tutte le università con cui collaboriamo, anche altri enti, ha maturato delle competenze molto speciali per supportare le policy. Ritengo che in futuro, quindi anche nel prossimo triennio, questo tipo di supporto rivesta un'importanza sempre crescente, perché il sistema evolve per effetto delle policy in materia di energia. Quindi penso che queste competenze sviluppate grazie alla RDS siano un patrimonio importante per il Paese. Spero, anzi mi impegnerò affinché queste competenze continuino a essere mantenute vive, valorizzate e continuamente verificate anche dal confronto con gli altri operatori. Grazie.
Grazie a Maurizio Del Fanti. Abbiamo collegato Stefano Besseghini, presidente di ARERA, che pregherei la regia di far diventare un attimo il collegamento, l'ha diventato, buongiorno. Besseghini si è collegato con noi, era un altro impegno che gli ha reso impossibile la presenza fisica, ma è disponibile per questo intervento, che tra l'altro tema di cui l'autorità si occupa è stato appunto chiamato in causa direttamente da Del Fanti, che ha ricordato come il tema della riforma dei mercati, io aggiungo il tetto per esempio al prezzo di gas, sia in evidenza sulle prime pagine dei giornali da settimane, quindi diciamo così, parere dell'autorità è un elemento di interesse molto importante, in particolare in questi momenti. Prego.
Intanto c'è che mi sentiate, grazie di questa opportunità, grazie anche un po' di questo slot ricavato, come dire, in maniera un po' costumosa, per la cortesia che mi prestate nell'adattarmi ai miei tempi, ma è anche giornata di consiglio di essere un po' complicato oggi. Volevo intanto, ci tenevo onestamente a partecipare alla giornata di oggi, sia per evidenti affetti verso il tema della ricerca di sistema, ma anche per una questione un pochino più vieca e strumentale, cioè il convincimento profondo che la ricerca di sistema sia un asset fondamentale e rilevante per l'attività anche del regolatore. Lasciatemi dire, dicevo anche nei passati, la ricerca di sistema è una delle poche iniziative che abbiamo in Italia che stabilmente finanzia un settore in maniera costante nel tempo, con una certa affidabilità in termini di prospettive di programmazione per chi la ricerca la deve fare e anche per chi alla ricerca deve guardare per intravedere soluzioni. Il motivo per cui ritengo di grande rilevanza le attività che svolge la ricerca di sistema è proprio un po' per questa capacità di non far aspettare l'agenda e in qualche maniera di guardare a una prospettiva di medio e di lungo termine in maniera aperta, indipendente, con una capacità critica che nella contingenza inevitabilmente un po' tende ad affievolirsi, perché le necessità impongono priorità e meccanismi di importazione diversi. Credo che molti dei prodotti, adesso mi spiace perché non riesco a stare, insomma, fido che poi vedrò i report e i vari risultati, ma molti dei prodotti che escono, che sono usciti, e lasciatemi aggiungere anche ad esempio l'attività della Sapena, che non è tecnicamente un'attività strettamente di ricerca di sistema, ma è inevitabile che si appoggia proprio su un livello di competenze e di capacità che la ricerca di sistema è stata capace di promuovere e di sviluppare nel tempo, perché ci sono side effects di cui non bisogna trascurare la rilevanza, promettono esattamente quegli spunti di riflessione importanti su cui anche la regolazione cerca di appoggiarsi. C'è un elemento che abbiamo cercato di promuovere, che è il parere per lo scorso piano triennale, se non ricordo male, che è il tema di questa interazione con il nostro osservatorio della regolazione. È stato un esperimento, se volete, detto da end user, in questo caso fatto da end user. L'esperimento è stato positivo, molto positivo. Mi pare che le giornate che sono state organizzate di confronto con la ricca platea di stakeholder che siede nell'osservatorio della regolazione ha avuto riscontri molto positivi. Almeno io così li ho avuti e così mi sono stati riportati, e con la volontà di costruire, diciamo, su questo esperimento, con tutte le cose, come tutti gli esperimenti, è per trial and error che arriviamo alle soluzioni più efficaci, ma credo che i gruppi di lavoro della società della regolazione abbiano un po' la vista della spesa di cose rispetto a cui sarebbero interessate le vere e quindi approfondimento. Quindi questo io spero e immagino che possa essere un meccanismo che in qualche maniera comprendiamo. C'è due punti che Consiglio Bravo adesso volete citare e sono assolutamente convinto che vanno approfonditi. Allora, è certamente vero che il tema del mercato è un tema che ha cambiato, forse non la sua priorità, ma la sua tempistica sicuramente, ed è un tema, noi a Peluche Collettive, che è un pezzo non trascurabile, insomma, che è un pezzo non trascurabile di tutto quello che del settore, di questo disegno. Ma certamente il disegno di mercato è un elemento che ha cambiato la sua, appunto, tempistica, perché è cambiata il peso relativo che i soggetti che si muovono sul mercato hanno. Da una evoluzione un po' progressiva che ci si poteva aspettare, lasciatemi dire, secondo me in maniera molto parsimoniosa, però forse qualcuno ricorderà che questa discussione la facevamo già qualche tempo fa, cioè sul fatto che a un chiaro percorso, magari non sono, ma chiari obiettivi di evoluzione delle rinnovabili, avevamo un pochino per complementare, non dico per scontato, ma in qualche maniera era acquisito, il fatto che un gas ad alto volume basso costo sarebbe stato il complementare della transizione in maniera quasi ancillare. E infatti, la realtà che tende ad essere sempre più prevalente rispetto agli scenari, ci ha messo di fronte a una situazione molto diversa, drammaticamente diversa. Stamattina ero in quello che si di Mediolanda e è emerso chiaramente che il trilemma ha cambiato il suo peso relativo al spirito supply, da elemento assolutamente ovviamente di obiettivo, ma in qualche maniera un po' dato per acquisito, adesso ha cambiato tutte le ha cambiato anche la sua prospettiva. E allora io credo che questa capacità della ricerca del sistema di non farsi dettare la gente, di guardare su un orizzonte temporale un pochino più lungo e di introitare la capacità delle voci critiche sia un elemento irrinunciabile e molto rilevante da tenere presente. Lasciatemi chiudere con una, perché mi ero studio istituzionale, quindi libero di tagliarvi con dettagli, ma lasciatemi riprendere un altro elemento che secondo me la ricerca del sistema può presidiare, deve presidiare, forse in qualche maniera e lui ha reso, diciamo, cose, più che la ricerca del sistema, la ricerca in senso generale, ed è la difesa del valore della complessità, che è una roba che stiamo un pochino perdendo. Io mi rendo conto che la complessità a volte può essere addotta strumentalmente come un incentivo a non fare, non lo è, però non lo è per l'autorità sicuramente, però riconoscere il valore della complessità vuol dire educare il sistema a capire che da questa complessità si trae la possibilità di avere meccanismi che riescono a compensare, a compendiare tutte le sollecitazioni, spesso antitetiche, che i soggetti che insistono su un mercato, su un settore complesso come quello energetico, inevitabilmente hanno e pongono, perché è così, è un conflitto continuo tra esigenze e distanze tra di loro a volte divergenti, la cui ricomposizione lo vediamo in tanti provvedimenti, lo vediamo in tanti documenti di consultazione, è tutto fuorché semplice, e quindi la complessità diventa uno strumento attraverso cui si riesce a dare riscontro a questi elementi di complessità che esistono e non si possono evitare, e quando si cercano di evitare con soluzioni apparentemente semplici, molto spesso i costi e le complessità che poi restituiscono alla fine della giornata, vuol dire, fanno un po' pentire di non aver tenuto conto delle complessità nella fase ascendente o precedente delle decisioni. Io credo che su questo la ricerca in generale ha la capacità di offrire momenti di riflessione, di addirittura e anche strumenti di indagine che permettono di risolvere e di esplicitare il valore che sta insito in questa complessità. E mi ricordo che tante iniziative che si facevano all'interno del sistema cercavano anche proprio di lavorare in questa direzione, che se volete è una sorta di divulgazione intelligente, mi verrebbe da dire, non è un tema solo di trasferimento, diciamo così, di risultati, è un tema di avere una capacità di educare, brutta parola detta così, ma insomma, spero che abbia inteso il senso e il contesto del tutto questo, a percepire il valore di questa complessità. Guardate, la stessa autorità nello strategico precedente, ma tutto nella vita anche questo strategico, ha segnalato come una chiave di lettura del titolo del suo obiettivo strategico principale, numero uno, che è il consumatore consapevole, si declina fondamentalmente in una consapevolezza della complessità, cioè ad apprezzare gli elementi di complessità che stanno dietro un mercato elettrico, un servizio idrico, un servizio di impiegato e quant'altro, perché è attraverso l'apprezzamento di questo che si dà valore alle cose, che si è in grado di quantificare, di valutare qualità del servizio, qualità della tecnologia, e in fondo se i risultati che abbiamo in mano sono conformi alle aspettative anche evolutive dei settori che stiamo prestiando. Temo di essere già dilungato troppo, vi ringrazio di nuovo per questo spazio che avete dovuto concedere all'autorità e naturalmente la nostra attenzione, so che è arrivato il triennale, c'è anche la rivalutazione, in questi giorni cercheremo di portare come sempre un contributo positivo, costruttivo e di valorizzazione di questo strumento importante che abbiamo nel settore energetico. Grazie.
Grazie a Stefano Pesseghini anche per questo richiamo alla complessità che in questa sala credo vi giunga gradito. In realtà complessità è una parola che si usa con molta cautela perché sembra troppo complicata. Resilienza faceva la stessa figura fino a un po' di tempo fa, poi l'evoluzione dei fatti l'ha resa popolare. Speriamo che la sdoganata, appunto. Speriamo che si riesca a sdoganare in modo più indolore la questione della complessità per evitare soluzioni semplici e più costose, apparentemente semplici e più costose. cose, che è un'altra definizione molto, molto efficace. Gilberto Ieluce, presidente di Enea, che appunto con la complessità direi che ha parlato tutti i giorni.
Buongiorno a tutti e grazie per la
Sulla fiducia. Non peggiorare.
No, voglio dire, grazie, buongiorno a tutti. Enea, diciamo, per quello che la ricerca è la complessità, diciamo, come la cifra di Enea, ovviamente. Quando sono arrivato un anno fa in Enea, mi sono accorto all'interno rispetto a quello che pure conoscevo dell'ente da fuori, nella mia lunga, diciamo, permanenza al Ministero dello Sviluppo Economico e poi Transizione Ecologica. Effettivamente Enea è un ente, è un'agenzia enorme, praticamente, come copre praticamente tutto il settore, non soltanto, diciamo, energetico, ma anche della sostenibilità, nel senso più generale, appunto con l'economia circolare, ma anche con questi interventi sui materiali, ma anche la trasformazione anche di parecchi settori tecnologici. Enea, nella ricerca di elettrico, diciamo, ha lavorato sin dall'inizio, sono del 2006, cioè, io mi trovo in questa situazione di, non di conflitto ma di convergenza di interessi, posso dire, perché nel mio precedente lavoro al Ministero ovviamente mi sono occupato della ricerca del sistema elettrico, una delle cose fatte, cioè, era quello di passare da una programmazione annuale, che in effetti è complicatissima, perché era una stratificazione di piani, no? Perché il tempo, come avete visto, la procedura di approvazione è molto lunga, no? C'è la consultazione, poi l'esame, c'era l'approvazione, quindi a volte c'erano questi piani che si sovrapponevano e che siamo passati da una programmazione annuale a triennale, che al di là della semplificazione ha anche il vantaggio che ce ne tenga in conto, insomma, adesso di avere una, cioè di far programmare anche sia alle amministrazioni pubbliche ma anche agli enti le attività di ricerca, quindi aumentare l'efficacia di questa attività che contenuta viene con fondi pubblici, quindi merita, insomma, tutta la nostra attenzione anche nella fase di efficienza e di efficacia quelli come vengono impiegate queste risorse. E Enea, appunto, nel piano triennale che si è concluso, ha avuto una parte importante, circa 67 milioni di euro di finanziamento, che quindi sono state sviluppate e poi vedrete presentate la seconda parte della giornata di oggi, con tutta una serie di tecnologie di prodotto e processo, modelli, strumenti per la transizione energetica, la decarbonizzazione, per il coinvolto oltre 500 ricercatori, alcuni centri università ovviamente, che hanno svolto ruoli di co-beneficiari. Il ruolo di Enea in questo contesto, negli ultimi anni, ma appunto ci stiamo ancora affrontando moltissimo, anche quello di effettuare in qualche modo non dico un coordinamento, certamente cercare una forma di collaborazione tra i vari enti che operano nella ricerca, per andare anche a presentare proposte nei vari filoni della ricerca, non soltanto la ricerca di sistema elettrico, ma ad esempio anche il PNRR e tutte le varie, poi anche Mission Innovation, ricordato dall'ex collega Raimondi, che tra l'altro dà un'altra fonte di finanziamento pluriennale fino al 2032, se ricordo bene, con dei fondi ogni anno certamente soggetti a verifiche e approvazione triennale in sede di diritto di stabilità, però si è creato un nuovo filone, insomma, di ricerca stabile, in cui effettivamente ha colmato un po' un deficit di fondi pubblici per ricerca che sono tipici del sistema italiano. Quindi abbiamo sviluppato, certamente collaboreremo, testimoniando il fatto che siamo, i trend sono presenti al massimo livello, quindi diciamo questo approccio di squadra. Questo per fornire anche alla pubblica amministrazione che gestisce fondi già, come dire, dei programmi di ricerca in cui ogni ente nell'ambito delle proprie competenze, delle proprie specializzazioni, le proprie finalità anche in parti diverse, diciamo, riesce quindi a creare un prodotto, un servizio, diciamo, un'attività di ricerca, dei programmi, dei progetti già integrati che quindi già in qualche modo semplificano poi l'attività di valutazione, di approvazione e quindi tendono alla massima efficienza da questo punto di vista dell'impiego di questi fondi. Sul tema transizione energetica e ecologica ci sono già piuttosto delle importanti affermazioni. Vorrei dire che questo è un percorso molto complesso, questa ricerca ha un ruolo importantissimo in questo. Se avete il tema complessità, appunto, che vorrei riprendere, perché in Italia c'è, cioè, spesso questa abitudine che non ci sia semplificazione, no? Lo vediamo negli scenari, ad esempio, no? Di decarbonizzazione, lo vediamo anche nel dibattito pubblico, in cui anche l'elettrificazione, che è un fatto ovvio, qui bisogna andare, però diciamo, si parla soltanto di una parte del settore dell'edificazione, tutta la parte alcuni pure citata, no? Della smartizzazione, dell'aumento delle reti, della digitalizzazione dei sistemi, non viene adeguatamente percepita, non tutto pubblico effettivamente. E poi abbiamo tutta una serie di settori, diciamo, energetici, che sono un po' così, in questo caso, marginali, no? Avete citato appunto le batterie, ma ad esempio tutta la complessità del settore industriale, che ovviamente sono così difficilmente elettrificabili, ad esempio, no? Tutta la parte dei trasporti, tutto il tema della mobilità sostenibile, come sviluppare la parte dei trasporti navali, aereo, ad esempio anche la produzione di calore rinnovabile, le biomasse, cioè, stranamente tutte queste tematiche sono abbastanza fuori dal dibattito. Perché si pensa, no, che basta mettere pannelli fotovoltaici e poi ho tutto risolto. Non è così, purtroppo. Magari, certo, con le complicazioni di realizzarle, però diciamo, se anche quelle fossero superate, non basta. Occorre un approccio molto più integrato, molto più complesso. Quindi andare anche a fare ricerca su alcuni settori di questo tipo che citavo, ma anche sulla resilienza dell'infrastruttura, la digitalizzazione del sistema produttivo, non c'è moltissimo da fare, i temi dell'economia circolare, che sono questi pochissimo ancora sviluppati, e poi anche tutta la parte di investire nel capitale umano, nella formazione, che anche quello è importantissimo, anche poi agevolare il dibattito, perché chiaramente il cammino verso la decarbonizzazione è complicato, è articolato, è complesso, è tornato a questa definizione, è una specie di maratona, tra l'altro, non di 42 km ma di 30 anni, in cui è chiaro il punto di arrivo, ma diciamo in cui i vari attori, no, nessuno ha mai fatto questo percorso, quindi è una strada incognita in cui gli attori partono anche da punti diversi, con attrezzature diverse per farlo, e soprattutto con velocità diversa. Quindi il tema della ricerca è proprio quello di fornire tutte le soluzioni tecnologiche, anche altre che magari ancora non riusciamo del tutto a definire o implementare, per fare questo cammino più velocemente. L'altro è importante per l'accelerazione, perché ci troviamo ormai a un punto di svolta, se non vengono fatte, diciamo, scelte importanti anche per la trasformazione sistemica del complesso, non soltanto italiano, europeo, per questo obiettivo difficilmente riusciamo a conseguirlo. E poi il tema della sicurezza che si è aggiunto, quindi ovviamente la ricerca dovrà avere un ruolo importante anche da questo punto di vista per poter sviluppare materiali, tecnologie che per non ricadere, diciamo, in una prospettiva più ampia in quelli che sono i problemi che oggi viviamo appunto per quello che riguarda la dipendenza dei fondi fossili. Grazie.
Grazie a Gilberto Ghelucce. Quindi siamo di fronte alla prima, sì, dentro, la prima volta di una maratona, questa mi sembra che sia un'espressione efficace che dà l'idea di questo lungo viaggio che stiamo facendo in un sistema complesso, quindi le difficoltà sono due, la complessità e la lunghezza del percorso. Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, un ente come il CNR con la sua ricchezza di istituti che lo compone può dare un contributo importante in una gara così difficile.
Grazie a tutti per avermi invitato qua. Mi sentite?
Sì. Aspettiamo un po' a sinistra.
Ah, ok, un po' a sinistra. Grazie molte per avermi invitato, per aver invitato il CNR, che dopo avremo il nostro Emilio Campana che parlerà, insomma, dei risultati degli accordi di programma precedenti, se non erro. Io vorrei dire, insomma, due parole un po' sul CNR, sul futuro che abbiamo davanti, su come noi possiamo collaborare insieme a rendere il nostro paese più solido dal punto di vista della produzione dell'energia, della gestione e della distribuzione. Credo che il problema energetico, già prima come della guerra in Ucraina, oggi sia diventato il problema, insomma, l'emergenza principale da affrontare, perché da essa dipende insomma, il futuro di paese manifatturiero. Noi siamo ancora un paese largamente manifatturiero, quindi abbiamo non solo un fabbisogno di energia legato ai servizi, ma anche un fabbisogno di energia per la produzione. Quindi l'energia e l'acqua, come sappiamo in questi giorni, insomma, c'è anche l'emergenza acqua, sono strettamente collegati come problemi infrastrutturali per poter costruire il nostro futuro. Il CNR il prossimo anno, nel 2023, festeggia 100 anni di vita, quindi abbiamo tutti invitati alle celebrazioni del centenario, soprattutto voi che siete partner così importanti per noi, perché insomma l'accordo che oggi insomma stiamo andando un po' a delineare per pro futuro, quindi parliamo dei risultati del passato ma parliamo anche pro futuro, per noi è molto importante perché ci consente la traslazionalità della nostra attività di ricerca nel campo dell'energia. Ovviamente noi come enti di ricerca siamo posizionati sulla ricerca fondamentale soprattutto e abbiamo un grande vantaggio e una grande, come dire, risorsa che è l'interdisciplinarietà, cioè la capacità di lavorare insieme su, con diversi background, diversi approcci e quindi di guardare ai problemi con una visione unitaria, perché è il problema che ci interessa, la produzione di energia e l'impatto ambientale, quindi la produzione sostenibile, e quindi un problema scientifico, ma anche guardare il problema scientifico con diverse prospettive. Qui abbiamo in prima fila Lidia Armelao, che è la direttrice del Dipartimento di Chimica, e Emilio Campana, che è direttore di un dipartimento che ha un nome molto lungo, ma nella sostanza è di ingegneria e matematica e scienze informatiche, ma e insieme sono qui per rappresentare la voglia di lavorare con RSE, con tutti i partner che sono qui presenti, con Enea, per la traslazionalità delle nostre competenze, delle nostre tecnologie, delle nostre infrastrutture e per riuscire insomma a disegnare un futuro migliore per il nostro paese. Insomma, penso che questa sia una chiamata alla quale noi tutti dobbiamo rispondere. Ho visto le linee di ricerca, insomma, dei progetti che Emilio e Lidia mi hanno fatto avere, cyber security della rete, tecnologie per la produzione, impiego e trasporto di idrogeno, accumulo elettrochimico, chimico e termico, fotovoltaico avanzato. Questi sono, diciamo, i problemi dell'energia oggi. Se siamo capaci in 3 anni, perché penso sia un problema di 3 anni, di risolvere o affrontare seriamente questi temi, abbiamo fatto il futuro dell'Italia. Quindi, insomma, abbiamo davanti una responsabilità enorme. La gente guarda a noi rispetto al passato anche come possibili come dire, strumenti per risolvere i problemi della società oggi, ci chiede di più. Dopo la pandemia insomma, c'è stata una discontinuità anche nella fiducia nella tecnologia, che a parte insomma, qualche gruppo minoritario anti-Novax, Novax, ma per il resto ha avuto e capisce l'importanza della soluzione tecnologica, perché il vaccino contiene una soluzione tecnologica basata però sulla ricerca fondamentale. Quindi noi dobbiamo affrontare questo prossimo triennio sapendo che fra 3 anni i risultati, la capacità dell'Italia di essere paese manifatturiero, di continuare a produrre, di essere in Europa, insomma dopo la Germania, il paese che produce di più, di essere un paese che trasforma, dipende dalla nostra capacità di risolvere bene questi problemi e quindi questi progetti. Io personalmente la sento molto forte, nonostante tutte le difficoltà e le complessità di un ente pubblico di ricerca che il presidente Di Aluce conosce bene, perché siamo in un certo senso sulla stessa barca. Dobbiamo, con tutti gli strumenti che abbiamo, andare sul problem solving invece che sul, e quindi sul problema scientifico, tecnologico, piuttosto che sulle difficoltà comunque gestionali e amministrative che comunque abbiamo. Vorrei dire che secondo me c'è anche proprio un problema che è un po' legato al Green Deal, no? È una scelta politica quella di lavorare sulla decarbonizzazione, una scelta politica nel senso migliore del termine, nel senso che è una scelta per il nostro futuro, la decarbonizzazione, andare verso la produzione di energia sostenibile, compatibile con la biodiversità, è una scelta politica coraggiosa della Commissione Europea, dei nostri governi, però alla quale non risponde, lo sappiamo bene, una effettiva disponibilità di competenze e tecnologie per trovare le soluzioni che corrispondono a questo programma. È una guardare in avanti, E quindi noi tutti, se abbiamo convinto tutti i cittadini che occorre guardare in avanti, però noi sappiamo che dobbiamo risolvere i problemi scientifici e tecnologici. Questo a me mette molta voglia di, insomma, mettermi a lavorare, a trovare le soluzioni, però sappiamo che dovremmo inventarci qualcosa di nuovo, perché per, con quello che abbiamo, anche col fotovoltaico, prima qualcuno insomma l'ha detto più volte, che abbiamo non abbiamo le soluzioni. Quindi ci dobbiamo immaginare e dobbiamo investire in ricerca anche fondamentale, perché dovremo studiare nuove strade, non ce la possiamo fare, e incoraggiare anche studenti a laurearsi, a studiare in questi settori, perché mancano le competenze. Oggi col PNRR che parte dal 1 luglio sappiamo che abbiamo la possibilità, probabilmente se tutti i progetti vengono approvati, ma anche se ne vengono approvati non tutti, potremmo avere 300 nuove posizioni da ricercatore a tempo determinato sulle linee del PNRR. Una parte saranno sull'energia. Il mio timore è che non abbiamo sufficienti ricercatori da far lavorare su questo tema, e quindi dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo andare nelle università e dire: guardate, la professione del futuro probabilmente sarà nel campo dell'energia e di tutte le sue connotazioni, a spiegare che devono. Hanno un'opportunità, ma lo devono fare non solo per trovare lavoro, ma per il bene dell'umanità, perché questo paese, se non abbiamo ingegneri, scienziati, fisici e chimici dedicati a questo, ma anche giuristi che ci aiutino, insomma, a gestire il problema che è stato così ben delineato precedentemente, non risolviamo e non aiutiamo il paese. Grazie.
Grazie a Maria Chiara Carrozza anche per questo punto del realismo, che non ci è stato apprezzato dalla sala, perché gli obiettivi sono condivisi, forse proprio non da tutti i cittadini, come ha un po' ottimisticamente detto la Presidente del CNR, ma da una cosa crescente, diciamo, dei cittadini sì, ma oltre a condividere poi bisogna avere gli strumenti per navigare, e gli strumenti per navigare sono dati dalla conoscenza. Se non ci attrezziamo in maniera strutturale attraverso una chiave di complessità anche su questo profilo, diventa una pedalata in salita. Bene, intanto invece di fare della lettera 13 concediamo un momento di break, e abbiamo due opzioni che non necessariamente si escludono, perché abbiamo i poster e il caffè, si può fare un poster con caffè. Ci vediamo tra 20 minuti.
Sono due che devo stare sul podio, stare nel tempo è quasi impossibile, è una sfida.